Quando si entra in un ospedale, ci si aspetta di trovare un luogo dedicato esclusivamente alla cura. Medici, sale operatorie, macchinari salvavita.
Certo, la classica visione della corsia clinica.
Esatto. Si tende a pensare che le decisioni mediche dipendano unicamente dalla scienza. Ma in questo nostro approfondimento sui testi normativi, insomma, analizzando fonti istituzionali, emerge una presenza invisibile in quella stanza, il bilancio aziendale.
Una presenza decisamente ingombrante. Per decenni abbiamo considerato la corsia e gli uffici direzionali come due mondi separati.
E invece oggi non è più così, giusto?
Assolutamente no. Giuridicamente parlando, quella barriera è crollata del tutto. L'origine di questa trasformazione risiede in come la legge italiana definisce un'impresa.
Parliamo dell'articolo 2082 del Codice Civile.
Proprio quello. Oggi i giudici applicano questa definizione direttamente agli ospedali, perché queste strutture producono servizi complessi, gestendo immobili, tecnologie avanzate e un'enorme mole di personale.
Ma aspetta, su questo punto io mi sono un po' bloccata leggendo le fonti. Capisco benissimo applicare queste logiche a una clinica privata, ma un ospedale pubblico non ha lo scopo di generare profitti.
Questa è l'obiezione più comune.
Cioè, come fa un tribunale a valutare un pronto soccorso usando gli stessi identici parametri societari che userebbe, per una startup tecnologica? Non stiamo mischiando le pere con le mele?
Sembrerebbe di sì, ma il dubbio si scioglie chiarendo il concetto di metodo economico.
Ovvero?
Operare come un'impresa non significa per forza generare un arricchimento o avere uno scopo di lucro. Significa piuttosto che la gestione deve essere strutturata per coprire i costi attraverso i ricavi. Ah, quindi, a prescindere da dove arrivino i soldi.
Esatto, che questi ricavi derivino da finanziamenti regionali o dai ticket versati dai cittadini, l'amministrazione ospedaliera deve comunque garantire l'equilibrio di bilancio e l'autosufficienza.
Diciamo quindi che possiamo visualizzare la struttura sanitaria come una specie di industria manifatturiera ad altissima complessità, dove il prodotto finale è la salute pubblica.
Rende perfettamente l'idea.
Lo scopo è indiscutibilmente nobile, ma le regole per mantenere a galla la struttura sono spietate.
E se l'ospedale è giuridicamente un'impresa, ne consegue l'obbligo di rispettare il diritto societario.
E qui entriamo nel cuore della questione con l'articolo 2086 del Codice Civile. Questa norma impone a chi gestisce una società di istituire un assetto organizzativo adeguato.
Adeguato rispetto a cosa in questo caso specifico?
In sanità l'adeguatezza si valuta prima di tutto sulla capacità di governare la minaccia principale all'equilibrio dell'ente, o meglio, il rischio clinico.
Il famoso risk management.
Proprio così. Ecco perché la legge Gelli-Bianco ha reso obbligatorie procedure come il risk management e l'incident reporting. Non sono solo norme a tutela del malato, ma la declinazione pratica di un preciso dovere societario generale.
Se capisco bene la dinamica, gestire un'amministrazione sanitaria senza un sistema di gestione del rischio clinico è come amministrare una banca senza un caveau per i contanti.
Sì, o come costruire un grattacielo senza i rilevatori di fumo.
Esatto. L'incendio, che in questo caso è l'inevitabile errore medico, prima o poi scoppierà. Ma senza un allarme e un piano di contenimento, le fiamme divorano l'intero palazzo e portano l'azienda alla bancarotta.
La dinamica è esattamente quella. Per impedire che l'incendio si propaghi, diventano necessari organi interni come il Comitato Valutazione Sinistri.
Che funziona un po' come una squadra investigativa interna, giusto?
Sì, valuta i danni subiti dai pazienti e cerca di risolverli prima che si trasformino in cause legali devastanti. Se manca questo filtro organizzativo, l'assetto amministrativo è considerato per legge inadeguato.
Ma spostiamoci sulle conseguenze di questa inadeguatezza. Mettiamo che un dirigente, magari per far quadrare i conti, decida di tagliare i fondi a questa squadra o di ignorare i protocolli di sicurezza.
E lì la situazione diventa critica.
Cioè, in che modo un errore chirurgico si trasforma in un disastro finanziario per i vertici?
Si trasforma in una responsabilità personale diretta. Il codice della crisi d'impresa obbliga i dirigenti a rilevare i segnali di allarme prima di un tracollo.
Tipo quali segnali? Un'impennata di contenziosi?
Esatto, un'impennata anomala di cause o l'incapacità di pagare i premi assicurativi. Sono indicatori di precrisi lampanti. Il Tribunale di Milano, con la storica sentenza 772 del 2020, ha sancito un principio inequivocabile.
Quale?
che tagliare i fondi al risk management costituisce malagestio.
Wow! Stiamo parlando di conseguenze sul patrimonio personale di chi dirige?
Assolutamente sì. Gli amministratori rischiano direttamente con le proprie finanze se la struttura si ritrova a dover pagare risarcimenti milionari per eventi avversi che, con un sistema adeguato, si sarebbero potuti prevenire.
E chi gli fa causa?
I soci dell'ente o i creditori. Possono intentare causa direttamente contro i vertici per il danno causato al patrimonio sociale.
Devo dire che questo capovolgimento è affascinante, ma fa anche molto riflettere. Per decenni si è discusso dei danni della medicina difensiva.
Certo, con i medici inclini a prescrivere esami inutili per paura delle denunce.
Esatto. Ma ora sembra emergere una vera e propria amministrazione difensiva.
Un'ottima definizione.
I direttori generali si trovano costretti a blindare ogni singolo processo organizzativo, non solo per curare meglio, ma per evitare di essere trascinati in tribunale dai loro stessi azionisti.
Ormai il rischio clinico è stato totalmente assorbito nell'Enterprise Risk Management, il sistema di gestione dei rischi dell'intera azienda.
La tutela della salute e la diligenza gestionale, giuridicamente parlando, coincidono. Sono le due facce di una singola medaglia normativa. Insomma, tirando le somme, stiamo assistendo a una convergenza totale tra governance clinica e societaria. La stabilità aziendale dipende dalla sicurezza delle cure.
È un vincolo imprescindibile ormai.
Questo però ci lascia con un interrogativo piuttosto complesso e, direi, provocatorio.
Quale?
Se i dirigenti sanno di dover rispondere personalmente e finanziariamente per ogni rischio che minaccia il bilancio, fino a che punto questo terrore legale li spingerà a bloccare l'adozione di cure sperimentali pionieristiche o interventi chirurgici ad altissimo rischio? C'è il pericolo reale che la necessità di proteggere i conti finisca per spegnere l'ultima speranza clinica di chi soffre.